Pagina 64. Terminata la lettura, Arianna commentò: «Ancora una volta devo ammettere che tuo nonno ha ragione. Siamo noi che diamo significato alla vita, scegliendo a cosa dare importanza e a cosa no, a cosa credere e a cosa no. Non penso però che siamo sempre sicuri di quale sia la strada giusta, come afferma lui. A volte siamo incerti e confusi. Capita spesso di sentirci come se non si sapesse ciò che si vuole in realtà, o di non capire cosa possa renderci felici e cosa tristi. Secondo me, scegliere che significato e che importanza dare a ciò che ci succede è un atto di fede. Decidiamo di credere in qualcosa semplicemente affidandoci alle nostre intuizioni, sensazioni e, talvolta, speranze del momento. In fondo, vivere assomiglia più a fare una sciata fuori pista che a camminare su un percorso già tracciato. Si devono correre dei rischi, si devono esplorare vie mai viste prima, si deve essere prudenti, ma anche capaci di affrontare imprevisti e pericoli contando su di sé e, soprattutto, credendo in ciò che si fa. Annuì, colpito dalle sue parole. «Ho sempre detto che mio nonno è profondo come un pozzo, ma neanche tu scherzi», esclamai ridendo. Dopodiché, preso da un inaspettato moto di coraggio, aggiunsi: «E noi che significato diamo a ciò che ci sta capitando?» Arianna, dopo un primo attimo di stupore, rispose: «Beh, come ha detto tuo nonno, ogni cosa può presentarsi a tante letture diverse e credo che anche il nostro incontro sia così. Per ora, insomma, non saprei ancora che significato darci. Posso solo dirti, però, che è sicuramente qualcosa di bello. Ma adesso meglio non scervellarsi. Domani ci attende una lunga giornata e ora che abbiamo anche letto siamo pronti per dormire. Buonanotte!» «Buonanotte», replicai io a mia volta, sorridendo fra me e me per la risposta, da un lato incoraggiante e dall'altro elusiva che Arianna mi aveva dato. Prima di girarmi dall'altra parte, aggiunsi a bassa voce: «Tira più un pelo di fede che un paio di buoi», diceva il nonno. «Però affianco a una ragazza così la parola fede non è fra le più adeguate». «Maschi, avete sempre quell'idea fissa», borbottò sorniona Arianna dal suo sacco a pelo, facendomi scappare una risata. «Sì, sì, sarà anche, ma ho 25 anni e gli ormoni fanno la ola», mi giustificai scherzando. Così, dopo un'ultima risata, ci mettemmo una volta per tutte a dormire. Nonostante il sonno, la scomodità dell'alloggio e i rumori dell'ambiente esterno mi impedivano di addormentarmi e la notte passò così, in un'alternanza fra il dolce scivolare nel mondo dei sogni e continui risvegli. L'indomani ero ancora assonnato quando Arianna mi svegliò scrollandomi per una spalla. «Forza, dormiglione!» esclamò. «È ora di alzarsi!» Farfugliai un qualcosa come: «Così presto?» Ma lei, per risposta, mi scosse ancora più forte finché non fui sveglio del tutto. «Va bene», commentai, vestendomi alla svelta di fronte ad un'Arianna già energica e impaziente di uscire. «Come mai tutta questa fretta?» «Te l'ho detto, abbiamo tante cose da fare», rispose lei. E appena fui pronto, mi trascinò letteralmente fuori dalla tenda. Contrariamente alle mie aspettative, non andammo subito a fare colazione, ma partecipammo prima a una sessione di Tai Chi organizzata da Sognamundo per addolcire il risveglio mattutino. Inizialmente il sonno che ancora provavo mi rese difficile concentrarmi, ma poi pian piano diventò sempre più facile pensare solo al corpo e al respiro. Ero così preso dall'esercizio che per un attimo mi scordai anche che avremmo dovuto fare colazione. Ma quando Arianna mi portò a mangiare dopo la sessione, mi tornò subito la memoria. Un profumino avvolgente e squisito aleggiava nell'aria e dolcetti colorati erano disposti a buffet vicino ai tavoli. Erano diversi dalle classiche brioche a cui ero abituato, anzi, avevano un aspetto che davvero non avevo mai visto. Ormai però, sicuro della bravura della cuoca, ne assaggiai più di qualcuno, affamato. Erano davvero buoni, come la sera prima Elizabeth mi regalò la ricetta del mio preferito. Bombocado de Fuba. Ingredienti: una tazza da tè di zucchero, mezza tazza di olio di girasole alto oleico, 250 g di tofu naturale, una latta da 200 g di latte di cocco, altrettanto latte di riso, due tazze di farina di mais fioretto, un cucchiaio di cremor tartaro, un cucchiaio di semi di anice. Preparazione: cuocere il tofu per 5 minuti in acqua, poi scolarlo. Frullare lo zucchero, l'olio e il tofu finché si forma una crema. Aggiungere gli altri ingredienti nell'ordine citato e frullare tutto insieme. Preriscaldare il forno a 170 gradi. Versare il composto in una teglia unta con l'olio di girasole. Fatevi aiutare da un pennello per spargerlo bene. E spolverata con dell'amido di mais o riso e cuocere per 30-40 minuti circa. Chiudete gli occhi e sorseggiate il profumo quasi inebriante di questa torta appena sfornata. Sprigiona quell'aroma molto brasileiro e sognamondeiro. Dopo quell'inizio all'insegna del rilassamento e della dolcezza, seguì una giornata dinamica e movimentata. La mattina passò in un baleno, insegnando balli e canzoncine ai bambini. Era sorprendente quanta energia potesse stare in esserini così piccoli. Erano davvero esuberanti e scalmanati. Io e Arianna li portammo anche in spiaggia, dove organizzammo giochi con l'acqua e tornei di pallamano. Nel pomeriggio decidemmo invece di riposarci all'ombra degli alberi nel campeggio e di preparare i ragazzi ad una recita teatrale da mostrare ai genitori alla fine del periodo di vacanza. Mentre Arianna assegnava parti e ruoli ai piccoli partecipanti, io mi misi alle prese con fogli, stoffe e cartoncini colorati per creare alla bella e meglio costumi, maschere e una rudimentale scenografia. Nonostante il materiale improvvisato, riuscii nel mio intento e i bambini furono felici di indossare qualcosa di strano e diverso dal solito, per quanto fossero semplici accessori di carta. Arrivata la sera, ero davvero esausto e affamato. Mi ero divertito, ma badare ai bambini era stato impegnativo e per pranzo avevo avuto solo un po' di frutta. Inoltre, avrei preferito avere più tempo per stare da solo con Arianna e parlare come avevamo fatto il giorno precedente, ma non c'era stata una tregua se non nel primo pomeriggio, quando i bimbi avevano fatto un pisolino. Durante la cena, però, fu gratificante vedere i ragazzini salutarci e i genitori ringraziarci contenti, dicendo che i loro figli avevano raccontato un sacco di cose divertenti e entusiasmanti. Un altro piatto succulento e gustoso preparato da Elizabeth mi diede la giusta carica per affrontare l'impegno che ci eravamo assunti per quella sera, la sessione di biodanza. Dopo il pasto, infatti, io e Arianna ci dirigemmo nel luogo prefissato, dove incontrammo Teo che ci accolse sorridendo nella sua tunica bianca. «Sono contento che siate venuti», ci disse. «La lezione inizierà fra pochi minuti». Noi lo ringraziammo e, aspettando che le danze partissero, scambiammo intanto qualche parola con gli altri partecipanti. Man mano che la gente arrivava, si sedeva su tappetini che Teo aveva già preparato a terra. Erano disposti a cerchio, in modo che tutti si vedessero. Quando ognuno si fu sistemato, Teo si presentò e diede qualche parola introduttiva sulla biodanza. «Avete presente una danza? Un insieme di movimenti tecnici in cui si è bravi solo se si riesce a farli correttamente seguendo uno schema? Ecco, biodanza è tutta un'altra cosa. Più che una danza, come la intendiamo di solito, si tratta di un'attività che, grazie all'ascolto della musica, della libera espressione delle emozioni, di un movimento naturale del corpo e dell'incontro con gli altri, ci porta a fare esperienza della nostra unità. Mente, corpo e anima. Ogni esercizio prende il nome di vivencia in spagnolo, poiché il creatore di questo metodo è un antropologo-psicologo cileno che si chiama Rolando Toro. Ha preso spunti sia dalle scienze moderne come la psicologia, la biologia e le neuroscienze che da quelle più antiche come l'antropologia, l'arte, la danza e la poesia. Nel corso di oltre 40 anni di ricerche ed esperienze pratiche in tutto il mondo, ha selezionato delle musiche particolari adatte ad evocare emozioni secondo la tematica proposta in ogni esercizio. Il fil rouge di questa settimana si rivelerà attraverso i quattro elementi: acqua, aria, terra e fuoco. Sperimenteremo come la fiducia possa essere acqua che ristora, vento che accarezza, terra su cui affondare radici e fuoco che arde passione ed aspirazioni. Se qualcuno non si sentisse pronto a partecipare ad un esercizio o provasse l'esigenza di fermarsi, può farlo senza timore. Non c'è mai l'obbligo di partecipare. La prima cosa che ci insegna la biodanza è ascoltare il nostro sentire, tra virgolette, e agire di conseguenza, quindi ritenetevi liberi. Qui nessuno vi giudicherà per quello che fate o non fate, né per come lo fate. Nella prima vivenza, la ronda, Teo ci invitò a prenderci per mano in cerchio e a ruotare in senso antiorario, muovendoci al ritmo della musica, a volte anche avvicinandoci per guardarsi l'un l'altro negli occhi con un senso di gratitudine, accoglienza e benevolenza. Il brano musicale era Canto de Areia, della cantante brasiliana Clara Nunes. La melodia, davvero gioiosa, creò subito un'atmosfera di festa e coesione fra di noi, anche se non ci conoscevamo ancora. Sentendo qualche borbottio o commento qua e là, Teo ci disse che esisteva un'importante indicazione da rispettare sempre, a prescindere dall'esercizio, ossia quella di non fare mai uso della parola. Questo non perché la biodanza volesse essere seriosa, ma solamente per aiutarci a spegnere la testa, tra virgolette, e permetterci di sperimentare più intensamente le nostre emozioni. Pian piano iniziamo a sentirci sempre più sciolti e rilassati, rassicurati dalle parole di Teo, secondo cui era assolutamente normale provare imbarazzo all'inizio di un'esperienza del genere, che portava ad entrare in contatto con persone sconosciute attraverso gli sguardi e gli abbracci. Così, dopo altri esercizi a coppie con musiche ritmiche, giocose e spensierate con vari cambi di compagni fra di noi, credo fu proprio per rompere il ghiaccio del tutto e abbattere le nostre ultime resistenze che Teo propose la vivenza, tra virgolette, camminando, camminando, al ritmo di Ai se eu te pego, di Michel Teló. Dovevamo camminare sparsi, incrociandoci gli uno con gli altri, pronti per, quando Teo nominava una parte del corpo, come ad esempio un naso, accarezzare e toccare quella stessa zona ai compagni, prima ai più vicini e poi agli altri. All'inizio la cosa fu simpatica, anche se si percepiva ancora l'imbarazzo di qualcuno, ma una volta che Teo, dopo aver nominato tutte le parti più neutre e meno compromettenti, disse «E infine, a grande richiesta, pancia!» Il pudore iniziale si trasformò in ilarità, complice anche la musica allegra di sottofondo. Tutti iniziammo ad accarezzare la pancia di diversi compagni e scoppiammo a ridere. Si sentiva nell'aria che quella era una risata liberatoria. Dopo una camminata, presi per mano a due, Teo ci propose un momento davvero significativo. La, tra virgolette, camminata con fierezza. La proposta era quella di camminare con determinazione e consapevolezza del nostro valore, come se ogni uomo fosse stato un re e ogni donna una regina, accompagnati dalla, tra virgolette, serenata in si bi mag del mitico Mozart. Teo diede prima una dimostrazione a tutti, invitandoci comunque a trovare poi la nostra personale espressione. Nel corso di questa vivenza provai un mix di emozioni diverse, come sicurezza e orgoglio, ma anche spensieratezza e serenità date dalla libertà di cambiare direzione ogni qualvolta lo volessi. Terminata la musica, ci ritrovammo tutti in cerchio. Teo chiese se qualcuno sentisse il desiderio di ripetere quella vivenza camminando all'interno del cerchio osservato da tutti gli altri. Ci fu qualche secondo di silenzio e una ragazza, quasi come se volesse svignarsela, indietreggiò di mezzo passo chiedendo: «Camminare da soli con tutti gli occhi puntati addosso?» Teo stava iniziando a rispondere quando una donna sulla cinquantina, con cui la ragazza aveva scambiato più di qualche esercizio prima, si intromise con quella schiettezza che sa più di ingenuità che di irriverenza e le disse: «Beh, ma qui siamo già tutti amici. Noi non ti puntiamo gli occhi addosso, noi vogliamo ammirare la tua bellezza e fierezza». La ragazza guardò prima Teo, poi un suo amico che era giusto un paio di persone alla sua sinistra e alla fine, in silenzio, ma con la consapevolezza di chi aveva capito che era giunto il momento di affrontare quella piccola grande sfida, fece due passi in avanti, poi un altro ancora fino a trovarsi al centro del cerchio, chiuse gli occhi e si mise in attesa che partisse la musica. Teo pregò tutti noi di allargare il cerchio indietreggiando un po', in modo che la ragazza avesse più spazio per muoversi, e diede il bis a Mozart. Fu molto toccante e quasi commovente per tutti noi vedere come quella persona avesse trovato la forza e il coraggio di assumere la propria bellezza con la fierezza di una regina che cammina nel suo regno. Qualcuno al suo passaggio fece pure l'inchino. Alla fine della musica lei rimase ferma, immobile. Ci aspettavamo un po' tutti che si sarebbe lasciata andare in un urlo di allegria e liberazione, ma non fu così. Restò in silenzio, con gli occhi chiusi, come se volesse gustare nella propria intimità una vittoria decisamente personale. Dopo qualche minuto passato così, senza muoversi, tornò nel cerchio posizionandosi vicino ad un suo amico, che la abbracciò facendola sospirare di gioia e sollievo per quella sua azione così importante. Pensavo che l'intensità della biodanza fosse finita, mentre invece ci aspettava un altro momento ricco di emozioni. Teo introdusse l'argomento della vivenza successiva, la fiducia. Ci chiese di scegliere un compagno con cui condividere assieme quell'esercizio. Io e Arianna decidemmo di eseguire la richiesta assieme. Un compagno, a occhi chiusi, avrebbe dovuto farsi guidare dall'altro che lo teneva per mano, senza parlare né comunicare in altri modi. La difficoltà dell'esercizio non stava infatti solo nel riuscire a fidarsi dell'altro, abbandonandosi completamente alla sua libertà e facendosi dirigere dove lui voleva, ma anche nel trovare la giusta sintonia per riuscire a comprendersi pure in quell'assenza di sguardi e di voce. L'accompagnatore, infatti, doveva essere deciso, in modo che l'altro capisse cosa lui voleva che facesse, ma anche delicato e sensibile per non metterlo a disagio. L'accompagnato, invece, doveva drizzare le antenne e farsi recettivo, cercando di ascoltare e accogliere le intenzioni di chi guidava, semplicemente concentrandosi sul tocco delle mani. Terminato questo momento, pensai che ci sarebbe proprio voluto un esercizio di rilassamento. Come se mi avesse letto nel pensiero, Teo annunciò che era arrivato il momento di stenderci a terra, formando una coppia con qualcuno con cui finora non avevamo ancora interagito, per condividere un massaggio. Io capitai con una giovane donna dai capelli rossicci, mentre di sottecchi sbirciai Arianna, che scelse come partner un ragazzo che avevamo spesso visto a tavola. Nella parte iniziale dell'incontro, Teo aveva già sottolineato quanto la biodanza ci avrebbe aiutati a riacquisire una naturalezza nel contatto con gli altri. Finora l'avevamo fatto attraverso sguardi, mani e qualche abbraccio, il tutto in uno stile divertente e piacevole. Adesso però sarebbe stato diverso. Si sarebbe trattato di un massaggio a terra, eseguito in differenti modalità, una per ognuno dei quattro elementi, di volta in volta accompagnati da una nuova musica, coerente con il loro significato. Iniziammo subito con quello del fuoco. A suon di percussioni africane, che consisteva in uno strofinamento veloce, ritmico, alternando le mani su e giù sulla schiena del compagno, soffermandoci un po' di più sui reni e le spalle. Il secondo tocco fu quello della terra con il brano musicale Kobiro di Geoffrey Oryema. Il massaggio doveva essere deciso e penetrante, lento e con impastamento. La sensazione era davvero piacevole, di un rilassamento profondo e rigenerante. Arrivò poi il momento del tocco di acqua. Uno scivolamento delle mani su tutto il corpo, sempre scendendo dall'alto verso il basso, lasciando andare gli arti seguendo anche la propria intuizione. Fu davvero bello sia riceverle che poi darlo, perché fra tutti era quello che più assomigliava ad una carezza. Terminammo con il tocco dell'elemento aria. Uno sfioramento leggero, a volte impercettibile, fatto con i polpastrelli delle dita. Talvolta mi sembrava di navigare nello spazio in assenza di gravità. Toccare l'altro da una parte e abbandonarsi a lui dall'altra non era affatto facile. Tatto significava implicitamente anche con tatto. Toccarsi, cioè, metteva nelle condizioni di entrare in una sorta di intimità o perlomeno di interagire in maniera più forte e profonda che non con le sole parole. Occorreva lasciarsi andare, avere fiducia nelle mani dell'altro, sapere abbandonarsi alle sensazioni, anche di piacere, che ciò provocava senza timori o resistenze. D'altro canto, era anche importante riuscire a trovare il modo giusto per toccarlo in modo da metterlo a suo agio, calibrando la propria energia nel massaggio in modo che non fosse troppo invadente. Era importante, insomma, dosare sia la propria fiducia sia il proprio modo di approcciarsi ai compagni, nell'imprescindibile rispetto dell'altro. Una volta terminato l'esercizio, scambiammo tutti un bel abbraccio con chi eravamo in coppia, abbraccio che, dopo tanto rilassamento, mi sembrò di percepire ancora più intensamente e vividamente. Teo ci invitò ad alzarci, ma erano pochi quelli che volevano tornare in piedi. Qualcuno, ormai calmo e piacevolmente stanco, sarebbe rimasto volentieri a terra. Ritornati tutti in cerchio, ci dispose in due righe, una di fronte all'altra, molto ravvicinate, e iniziò a presentarci la vivenza del tunnel delle carezze. A turno ogni persona usciva dalla propria fila e si metteva all'entrata del tunnel e, camminando lentamente all'interno, riceveva 1000 carezze dalla testa ai piedi dai vari compagni. Al termine di questa passeggiata di coccole, una volta arrivata in fondo al tunnel, c'era una persona pronta a riceverla in un abbraccio. Il contatto e la fiducia richiesti da quell'esercizio erano amplificati all'ennesima potenza. Se prima si era soli con un altro, adesso ci si doveva esporre al tocco di tutti, sentendosi al centro dell'attenzione. Dopo altre vivenze all'insegna della leggerezza e dell'armonia, la sessione di biodanza si concluse in una ronda finale e tanti abbracci. Terminata questa inusuale attività, chiesi ad Arianna cosa volesse fare. Nonostante fosse già abbastanza tardi, nessuno dei due se la sentiva di filare a letto dopo un'esperienza così intensa. Decidemmo allora, di comune accordo, di farci una passeggiata in spiaggia per prendere un po' d'aria fresca e rilassarci prima di andare a dormire. Così, dopo una capatina in tenda per prendere asciugamani e felpe in modo da stare comodi e caldi se ci fossimo seduti, ci avviammo lentamente verso la riva. La sensazione dell'acqua fresca che scivolava fra le dita dei piedi era piacevole e rinvigorente. Per un po' camminammo così, in silenzio, assaporando la tranquillità della notte e la brezza leggera che ci accarezzava. Era bello, pensai, poter stare con qualcuno senza dover sentire lo sforzo di parlare ad ogni costo. Con Arianna stavo bene anche così, senza scambiarci parole. A un certo punto decidemmo di stendere gli asciugamani, sederci un attimo a guardare il cielo e ascoltare il suono pacifico delle onde che si infrangevano contro gli scogli. «Sai, vorrei leggerti una pagina di mio nonno che mi sembra interessante, visto che è quello che abbiamo fatto stasera», dissi ad Arianna interrompendo il silenzio. Un cenno di assenso mi convinse allora a prendere il diario e a iniziare la lettura. Una volta lasciavo la macchina aperta con le chiavi inserite. A chi mi diceva stupito «Non la chiudi?» rispondevo con la fierezza di un grande saggio «No, perché la fiducia è una scelta». Poi, alle facce perplesse che seguivano, spiegavano che per me la fiducia nelle persone non è un calcolo sulle probabilità che hanno di essere o non essere oneste, ma una pura, semplice scelta. Forse gli altri, vedendo che mi fido di loro, si comporteranno di conseguenza, aggiungevo di solito. Un giorno, però, qualcuno mi ha rubato la macchina. Sicuramente mi avrà anche dato del fesso, visto che farlo era stato un gioco da ragazzi. Quando l'hanno arrestato, al processo mi è stato riferito che anche tenere le chiavi sul veicolo è un reato. Infatti, sarebbe potuto salire sull'auto un bambino, un pazzo o chiunque, insomma, non fosse giudicato capace di intendere e di volere, con il rischio di mettere in pericolo sé e gli altri. Limitare la fiducia nei loro confronti e saperli vigilare è quindi un dovere per impedire che si facciano del male o procurino danni a qualcuno. Anche a mio cognato è successo qualcosa di simile. Aveva una bella bici gialla che gli era stata regalata dai genitori e la usava per andare al lavoro. Un giorno mi ha chiesto se per caso avevo un lucchetto o una catena da prestargli e dopo la mia risposta negativa mi aveva chiesto: «Secondo te me la rubano?» Ho cercato di fargli capire che non sapevo rispondere perché a volte riuscivo a malapena a capire il presente, figuriamoci predire il futuro. Lui se n'è andato deluso. Non so se perché non avessi il lucchetto o non avessi saputo consigliare. Almeno, ho pensato, lasciare la bicicletta incustodita non dovrebbe essere un reato. La sera stessa è tornato con la sua bici che nessuno aveva preso nonostante non fosse stata legata. Gli era andata bene ed era contento, si meritava che qualcuno non avesse approfittato della cosa, ma ero lungi dal credere che questo si sarebbe ripetuto ancora per molto. Diversamente da quanto mi aspettavo, in realtà Fabio ha continuato ad andare e tornare in bici, senza catena né lucchetto, per diversi giorni. Un lunedì, però, mentre preparavo la cena, mi è arrivato un messaggio sul cellulare. «Cacchio, mi hanno rubato la bici!» Ho evitato inutili moralismi o domande scontate del tipo «Ma non l'avevi chiusa?» e gli ho risposto chiedendogli semplicemente se voleva che lo andasse a prendere. Ho pensato anche però, tutta la fiducia del mondo non fa quanto un lucchetto. Fatti come questo portano sempre a reazioni molto forti. Dopo episodi del genere, infatti, si corre il rischio di non fidarsi più di niente e di nessuno, di chiudersi agli altri con tutte le catene del mondo e prevedere solo tradimenti, furti e sopraffazioni. Si ricorre a porte blindate, a recinzioni elettrificate, a telecamere a circuito chiuso, a sbarre alle finestre, pensando cose come «non aprirò più a nessuno». In effetti, il tema della fiducia è davvero complicato. Se non la si riesce a dare nella stessa misura in cui viene restituita, si rischia di perderla del tutto. Visto che nessuno di noi sa prevedere il futuro, la fiducia è costretta a camminare con i piedi di piombo, come fanno i genitori con i figli e i professori con gli alunni. La si dà a piccole dosi e la si aumenta a seconda dei meriti. Ogni persona che incontriamo scatena in noi il processo della fiducia. All'inizio gliene diamo pochissima, se non zero a seconda dei casi, per poi man mano aumentare la dose se ci sono le condizioni per farlo. La fiducia non è un atto ingenuo, ma qualcosa che avviene nella conoscenza delle persone e del mondo. Solo questa fiducia, per così dire, controllata e razionata, genera responsabilità. Quando invece è cieca, può far correre rischi e pericoli. Per questo motivo non sono proprio convinto dell'efficacia di leggi come quella che vieta l'uso degli alcolici e della cannabis ai giovani. Da un lato, una tale normativa può rassicurare la società civile, sentendo lo Stato come un alleato nel mantenimento della sicurezza, ma dall'altro la proibizione, facendo appello alle regole, è una mancanza di fiducia nelle capacità di scelta e responsabilità dei ragazzi. «Sembra calzare a pennello con gli esercizi che abbiamo fatto stasera», ha commentato Arianna, esprimendo quello che anch'io sentivo. «Fidarsi è giusto, ma va fatto con cautela nel rispetto di se stessi e degli altri. In alcuni momenti stasera mi sono sentita in imbarazzo, ma l'atmosfera allegra e il contesto divertente hanno attenuato la sensazione di disagio e sono riuscita a rilassarmi. Ciò che però mi ha rassicurata è stato anche il fatto che avremmo potuto toglierci dall'esercizio in ogni momento, come aveva detto Teo. È giusto dosare la propria fiducia e saper fermarsi quando non si è ancora pronti a fare un passo avanti con l'altro. Penso che andare alla cieca, anzi, non solo possa far correre il rischio di esporsi troppo con persone sbagliate, ma anche trascuri l'importanza di conoscersi e guadagnarsi la fiducia dell'altro a poco, con la lealtà e il rispetto. In fin dei conti, non è una cosa che va data a tutti, ma un dono prezioso da riservare solo a chi lo sa conquistare. Regalarla al mondo senza distinzioni ridurrebbe la sua importanza. «Hai ragione», dissi, confermando che anch'io provavo le stesse sensazioni. Nel corso del mio viaggio mi ero fidato della sorte e delle persone che avevo incontrato, come Ciro e Arianna, molto più di quanto avrei fatto in un altro momento. Ma era altrettanto giusto riuscire a calibrare le proprie speranze nei confronti degli altri in modo da lasciarsi andare e confidarsi solo con chi se ne dimostrasse all'altezza. «A me però non sembrava che fossi tanto imbarazzo», ha replicato Arianna con una lieve nota di stizza nella voce. «Ad esempio, nell'esercizio del massaggio mi parevi lanciatissimo». Ci misi un attimo a collegare le parole della ragazza alla vivenza che avevo fatto con quella giovane donna. «Ma cosa dici? Non è che sei gelosa?» «Chi? Io?» disse Arianna. «No, assolutamente!» Mi sembrò però di notare un lieve rossore sulle sue guance, anche se al buio non potevo esserne certo. «Beh, in fondo, per dirla come mio nonno, anche noi siamo solo all'inizio del processo della fiducia», osservai gentilmente, e con un sorriso la invitai ad alzarsi e a tornare verso la tenda. Trascorremmo in questo modo un'altra settimana nel campeggio, sempre indaffarati fra un'attività e l'altra, fra il lavoro con i bambini e i momenti di svago. Riuscimmo anche a mettere in scena il piccolo spettacolino che avevamo iniziato a progettare con i bimbi, con grande gioia dei genitori e degli altri turisti, che si divertirono molto a vedere i giovanissimi attori recitare. L'entusiasmo e la passione che Arianna metteva in tutto ciò che faceva erano così contagiosi che, anche quando mi sentivo stanco o provato dalla fatica di quel periodo così denso di esperienze, riuscivo a trovare le energie e la voglia per mettermi in gioco. I momenti in cui io e lei eravamo soli non furono molti, perché le nostre giornate erano sempre piene e, avendo conosciuto un po' meglio anche gli altri visitatori, spesso passavamo il nostro tempo libero in compagnia di qualcuno a chiacchierare o a raccontarci qualche barzelletta. Nonostante questo, lavorare sempre a fianco e sperimentare insieme tutte le attività dell'associazione Sogna Mondo mi fecero sentire ancora più unito ad Arianna, come se un ragno invisibile avesse pian piano tessuto una tela che ci legasse senza che noi ce ne accorgessimo. Spesso, fra un impegno e l'altro, i nostri sguardi si incrociavano, ci scappava un sorriso o ci sfioravamo le mani mentre facevamo qualcosa e io mi sentivo come se fossimo connessi da un rapporto speciale, impercettibili per gli altri ma sempre più importante per noi. A volte pensavo che Arianna era ormai diventata parte integrante del mio viaggio e che non avrei potuto continuare senza di lei, come se fosse ormai assodato che avremmo proseguito assieme questo itinerario senza meta. Lei stessa, una sera, mi chiese se poteva aggregarsi al mio girovagare, come se mi avesse letto nel pensiero. Accettai felicissimo, non potendo concepire qualcosa di diverso, e passammo così il resto della nostra vacanza ancora più spensierati e contenti. Un pomeriggio, avendo ormai quasi terminato il nostro soggiorno, ci venne l'idea di andare a mangiare insieme qualcosa al di fuori del campeggio. Per quanto i piatti di Elizabeth fossero squisiti, ci sembrava quasi un sacrilegio non assaggiare del buon pesce in riva al mare. Ne parlammo anche con una ragazza, Marzia, che avevamo conosciuto al corso di biodanza e che, come noi, aveva detto più volte che le mancava la cucina tradizionale, anche se quella vegana non era affatto male. Decidemmo così di fare tutti e tre una capatina al ristorante più vicino e gustarci una bella grigliata di mare. La cena era davvero gustosa e l'atmosfera perfetta per rilassarsi. Fra una spigola e un'orata, Marcia ci raccontò che anche lei era una volontaria come Arianna e che era stata in diversi luoghi, come per esempio la Romania. Incuriositi, noi le chiedemmo di dirci qualcosa in più e la giovane donna iniziò così a parlare, interrompendosi soltanto per sbocconcellare un po' di pesce o bere un sorso del buon vino bianco che accompagnava il pasto. Quando sono arrivata in Romania 10 anni fa, l'ho fatto spinta da un senso di giustizia sociale, dal bisogno di restituire qualcosa a qualcuno che, ancestralmente, ne era stato privato. Non immaginavo che in 10 anni di vita il mio bagaglio personale potesse diventare così ricco e abbondante. Ero lì, a Burojenesti, nella Moldavia romena, per ricostruire case distrutte dalla furia delle alluvioni, di quelle piccole abitazioni costruite con mattoni di fango e acqua, dai soffitti bassi per ripararsi dal freddo pungente del lungo inverno e dai colori vivaci per esprimere il gusto orientale, non rimanevano che cumuli di macerie, mescolati ai ricordi di una vita fatta di duro lavoro e di sacrifici. Ridare a questa gente un tetto sopra la testa e offrire loro un po' di calore umano era diventato lo scopo delle mie giornate. Giorno dopo giorno, però, nel mio girovagare attivo, incontravo molti volti di bambini, volti spesso sporchi o cresciuti troppo in fretta, volti stanchi, tristi, volti di bambini che crescevano altri bambini, di bambini che giocavano nelle pozzanghere puzzolenti che il disastro aveva lasciato dietro di sé, di bambini che lavavano piatti sporchi di fango con un'acqua dello stesso colore putrido, di bambini che bussavano alla porta di qualche vicino, fortunato di avere ancora la porta, per cercare un po' di farina per una polenta. Tanti, tanti volti di bambini. Più imparavo la lingua, più entravo nel cuore delle relazioni familiari che contraddistinguono quell'ambiente e quella cultura, e più comprendevo quell'infanzia. Quelli che incontravo per strada durante le ore di scuola o la sera dopo l'imbrunire non potevano essere bambini qualunque. C'erano bambini che a scuola ci andavano solo ogni tanto, perché spesso dovevano occuparsi dei fratelli più piccoli intanto che i genitori erano altrove, in Europa, a guadagnare un pezzo di pane, e i nonni erano la schiena piegata sui campi dell'alba al tramonto. C'erano bambini che a scuola non ci andavano perché avevano le scarpe rotte e il sussidio di povertà bastava solo per i vizi dei genitori, non certo per i bisogni dei più piccoli, che tanto, per fare quella vita, non avrebbero avuto bisogno di scuola. C'erano bambini che girovagavano di sera e di notte per fuggire da genitori violenti, in preda all'alcol, e che cercavano un giaciglio sicuro. Talvolta lo trovavano da qualche parente, altre preferivano una buia cantina scavata sottoterra o un riparo di fortuna sulla collina pur di non fare ritorno tra quelle mura così cariche di paura. I volti di quei bambini mi hanno riportato indietro alla mia infanzia. Mi sono ritrovata a pensare come pensavo quando avevo la loro età e ho rivisto me stessa, bambina, camminare serena con le due manine alzate, una per tenere quella grande e robusta di papà e l'altra per tenere quella dolce e premurosa di mamma. Un bambino non ha bisogno d'altro che di questo rapporto di fiducia. Tutto il resto gli deriva da quell'amorevole presenza. Ebbene, come poteva essere la vita di quei bambini? Cosa sentiva il loro cuore? Chi teneva la loro mano? Con quale pensiero si addormentavano? Cosa sognavano per la loro vita? E soprattutto, serviva a qualcosa a costruire loro una casa, oppure il calore di cui avevano bisogno era un altro? È da questo tormento interiore, da questa intuizione del cuore, che è nato il progetto del centro Don Bosco. Un luogo che da 10 anni è stato casa per circa un centinaio di bambini e per le loro famiglie. I bambini vi hanno trovato ogni giorno qualcuno che li tenesse per mano e insegnasse loro la vita, qualcuno che credesse in loro, che li aiutasse a coltivare i loro talenti, che li facesse sorridere e sentirsi amati senza condizioni. Le famiglie hanno trovato invece un aiuto concreto per affrontare le difficoltà della vita, quelle materiali, ma anche quelle educative e familiari. Le mamme, soprattutto, hanno trovato mura sicure ove proteggersi, cuori pronti ad ascoltare e ad asciugare lacrime di fronte alla violenza e alla mancanza di dignità che troppo spesso caratterizza le donne nelle povere campagne dell'est della Romania. Crediamo nei sogni dei bambini, tra virgolette. È il motto che caratterizza il centro Don Bosco. Il simbolo del programma è rappresentato da una casa, il centro Don Bosco, appunto, sollevata da terra grazie alla forza dei sogni dei bambini che la abitano. Sogni rappresentati dai palloncini colorati che fuoriescono dal camino, volando verso la meravigliosa avventura che è la vita. Un bambino che vive così, come vivevano questi bambini quando li ho incontrati, è un bambino che crede di non valere nulla, di contare talmente poco da non avere nemmeno il diritto di sognare. Io ho voluto insegnare loro a sognare e a credere che la vita è un meraviglioso viaggio di cui devono essere protagonisti attivi, scegliendo ad ogni crocevia la strada capace di portarli dove desiderano arrivare. Cerco di tendere loro la mano, a volte dolce e premurosa, a volte forte e robusta, nutrendoli di quella fiducia e di quell'amore che hanno nutrito me da bambina. È così che, camminando accanto a loro e sognando insieme a loro, ho potuto riscoprire anche me stessa e rivalutare le troppe cose che nella vita ho dato per scontate, ma che sono state i segni e le carezze di un amore che mi ha accompagnato sempre, l'amore di Dio. Io e Arianna ascoltammo rapiti, così emozionati e coinvolti dalle parole toccanti di Marzia da non trovare nemmeno quelle per fare altre domande o commentare il racconto. Stupito, pensai che quel viaggio era davvero un concentrato di sorprese. Avevo conosciuto persone ospitali, gentili, sorridenti, ma anche persone forti, coraggiose e determinate, persone che non accettavano le ingiustizie, che combattevano con ogni fibra del loro corpo per assicurare una vita migliore a quanti le subivano, che non si lasciavano spaventare dalle difficoltà e dalle sfide, ma che anzi le affrontavano con sicurezza e fiducia nei loro obiettivi. La storia di Marzia era stata straordinaria. Le sue parole erano così sentite e genuine che, mentre raccontava, mi sembrava quasi di poter vedere i volti di quei bambini, i loro piedi sporchi mentre camminavano per terra e le loro braccia magre sbucare da magliette consunte. Arianna, presa dai ricordi e dalle emozioni che la testimonianza di Marzia le avevano suscitato, riferì ancora una volta della sua esperienza a Napoli, esprimendo anche lei sensazioni simili a quelle della nostra amica. La tristezza per le condizioni in cui vivevano quelle persone, mista alla carità e all'energia di fare qualcosa per loro. Nonostante avessi già sentito quel racconto, non potei fare a meno di provare ancora ammirazione per lei, che, come Marzia, aveva messo anima e corpo in ciò che credeva, ignorando i rischi e i pericoli del percorso. Mi venne in mente una pagina del diario del nonno che avevo letto per conto mio qualche settimana prima, che parlava proprio della relazione d'aiuto e del darsi da fare per offrire sostegno e supporto a qualcuno in difficoltà. Così, dopo che le due ragazze finirono di scambiarsi opinioni e riflessioni sulle loro esperienze di volontariato, commentai: «Sapete? Ciò che più mi colpisce dei ricordi che avete condiviso è che siete riuscite, con umiltà e generosità, a mettervi nelle stesse condizioni di quanti avete aiutato. Vi siete messe a lavorare in strada, vi siete sporcate anche voi con la terra e la polvere, vi siete avvicinate anche ai più poveri e ai più piccoli. Molti fanno beneficenza o sostengono a distanza, ma per quanto anche questo sia un bellissimo gesto, voi avete fatto un passo in più. Vi siete messe nello stesso ambiente delle persone che volevate sostenere, senza paura di inserirsi in un contesto più disagevole, sfortunato e disadattato del nostro. Questo vi fa davvero onore e mi ha fatto venire in mente un episodio, raccontato da mio nonno nel diario che aveva quando era giovane, che parla proprio dell'importanza di ciò che avete fatto voi, del farsi piccoli per aiutare i piccoli. Se volete, ci terrei a leggervela, è il mio modo per dirvi quanto vi ammiro». Arianna accettò subito, seguita da Marzia, che prima però mi chiese incuriosita qualcosa su mio nonno. Le raccontai allora brevemente la mia storia, come avevo conosciuto Arianna e il nostro viaggio, sospinti dal cuore e dal flusso dell'esperienza. Iniziai così a leggere dopo aver suscitato il suo interesse e il suo stupore per le mie vicende, non toccanti come le sue, ma senz'altro particolari e insolite. Questa mattina abbiamo preparato l'aula magna a scuola per tenere il saggio di fine anno, dove i ragazzi si cimenteranno in piccole recite e in concerti organizzati dall'insegnante di musica. Bisognava sistemare banchi e sedie per i genitori che avrebbero fatto da spettatori. Visto che probabilmente verranno in tanti, io e gli altri docenti abbiamo deciso di dare una mano ai ragazzi alle prese con quel compito faticoso e oneroso. A un certo punto, mentre attaccavo delle stelle filanti e delle decorazioni ai muri, ho visto con la coda dell'occhio due miei alunni indaffarati a spostare un grosso tavolo, quello sul quale avremmo messo le torte preparate dalle mamme e rivendute a scopo di beneficenza. Uno dei due, Marco, mi è parso però in grossa difficoltà, e del resto non ha torto. Il povero ragazzino è minuto e magrolino, non fa sport e non è abituato a fare sforzi fisici. Infatti lo vedevo tutto sudato e paonazzo in faccia, mentre il suo compagno, Leonardo, che fa karate e anche nuoto, portava dall'altra parte del tavolo senza tanta pena. Ho deciso di intervenire, intuendo che Marco, un po' per orgoglio, un po' per timidezza, non avrebbe mai detto all'amico che non ce la faceva più. Avvicinatomi ai due, allora, ho suggerito a Leonardo di abbassarsi un po', in modo da tenere più peso sulle spalle e affaticare di meno Marco, che avendo una corpatura più minuta della sua, sosteneva un carico troppo grande per lui. Detto fatto, con questo piccolo accorgimento la situazione è cambiata e i due studenti sono riusciti a portare il tavolo a destinazione senza che il più debole dovesse sottoporsi ad uno sforzo estenuante. Di fatica ne ha fatta lo stesso, ma perlomeno è riuscito a compiere l'impresa senza sfinirsi. In effetti, il peso di una cosa è sempre relativo. Per Leonardo era facile da portare, ma per Marco no, perché i due ragazzi sono diversi. Del resto, come si fa a dire quanto pesa una cosa qualsiasi? Dipende. Dipende da dove si alza, da quanti si è e da quanto la si alza. Dipende anche da dove si è, perché sull'acqua ci sentiamo più leggeri e sulla luna addirittura delle piume, anche se in realtà i chili segnati sulla bilancia sono sempre gli stessi. Quando allora ci si trova a dover aiutare qualcuno a sostenere dei pesi, è importante riflettere e pensare che più si vuole sollevarlo, più ci si deve abbassare, mettersi al di sotto, inclinare il fardello dalla propria parte. Più ci si alza, più, per chi si vuole aiutare, il peso sarà pesante, nonché poco incoraggiante l'idea, per il poveretto, che l'altro stia facendo poca fatica. A volte si crede di aiutare perché si danno consigli, pacche sulle spalle e battute per sdrammatizzare come «Che cosa vuoi che sia? Non è niente! Guarda chi sta peggio di te!». Credo che questo non sia proprio stare sullo stesso piano, ma porsi molto più in alto, con la conseguenza che per l'altro il peso è sempre lo stesso se non maggiore. Se invece, sapendo di avere la forza per rialzarsi dopo, ci si rimbocca le maniche, si è pronto a sudare e ci si mette alla stessa altezza o addirittura un po' più bassi, senza commenti né giudizi facili, allora è vero aiuto, vera carità. Al termine della lettura Marzia commentò pensierosa: «La metafora utilizzata da tuo nonno in cui aiutare qualcuno assomiglia un po' a sollevare parte del suo peso». È davvero calzante. Penso, in effetti, che anche nella mia esperienza fosse tutta questione di peso. Quei bambini, così avviliti ed emaciati, portavano addosso un fardello troppo grande per loro, quello della povertà e della miseria. Degli adulti mi colpivano poi gli sguardi abbassati, la schiena incurvata anche in giovane età, la serietà negli occhi, come se avessero davvero un macigno sulle spalle. Un macigno sempre più grande e pressante da tenere con sé. Ancor prima di iniziare la mia attività, la vista di quello scenario fece sì che anch'io mi costruissi le mie piccole pietre da caricare sul dorso. La tristezza che sentivo, la compassione che provavo per loro, ma soprattutto l'impotenza che percepivo nel vederli soffrire senza poter fare niente, erano per me come dei sassi pesanti che affondavano nel cuore e diventavano pian piano i miei pesi da portare, pesi che mi affaticavano e mi facevano sentire stanca, dolorante. Anche quando ho deciso di aiutarli attivamente, ho sperimentato ancora quelle sensazioni. Nonostante fossi sempre pronta a dare una mano, non avevo la bacchetta magica e spesso ero rosa dalla frustrazione di non poter fare di più, di vedere le ingiustizie che dovevano subire quelle persone, ragazzi senza possibilità di studiare e genitori senza speranze. Ho profuso davvero tanto impegno nell'aiutarli e sì, mi sono abbassata per poter sollevare parte del loro fardello, anche se non è sempre stato facile, anche se ci sono voluti giorni, mesi, anni, anche se non sempre si hanno in cambio riconoscenza e gratitudine. Ho dovuto però, insieme a loro, tenere alti anche i miei pesi, quelle sensazioni spiacevoli legate al senso di impotenza, al contrasto fra ciò che si vorrebbe e ciò che invece è la realtà, le ansie e le preoccupazioni di ogni momento. Spesso si pensa che aiutare gli altri sia qualcosa di non così difficile, che richiede solo un po' di generosità e buona volontà. Molti ne decantano i benefici, assicurando che in cambio si riceve molta soddisfazione. Sono la prima a pensare di aver ricevuto molto dalla mia esperienza, di essermi arricchita e maturata, ma non posso negare che ciò è stato faticoso. Ci sono stati momenti in cui ero scoraggiata, in cui mi sentivo schiacciata dalle difficoltà e dai problemi. A volte mi sono perfino chiesta se valesse davvero la pena di stare lì, a donare ogni mia energia a persone che nemmeno conoscevo, a dormire in ambienti sporchi e a cercare di motivare chi ormai ha perso ogni speranza. Le altre ragazze della mia età andavano al ristorante o al cinema. Tante si erano già sposate e cullavano dei bebè, come ci si aspetta generalmente da qualsiasi giovane donna. Io invece ero là, in un paese straniero fra volti sconosciuti, a dedicare anima e corpo a un progetto dal futuro ancora incerto. Come in palestra però servono determinazione e costanza per allenare i muscoli, così anch'io, tanto per restare in metafora, ho sudato e resistito per tenere sollevati i pesi, miei e degli altri. Adesso so di aver fatto bene, perché la felicità nel vedere di aver offerto un domani a tanti bambini e un aiuto concreto alle loro famiglie è stato per me un risultato davvero gratificante e importante. Da quando ho iniziato sono state portate a termine molte attività, molte iniziative e tanti progressi tangibili e visibili ottenuti in quella comunità. Sono stata premiata dopo tutte le fatiche, i momenti di debolezza e scoramento. In più, sento che ciò che ho vissuto mi ha resa una nuova Marzia, più sensibile e attenta al valore delle cose, più sicura di sé, più consapevole della propria forza e di quell'altrui. Credo però che non avrei mai raggiunto questo traguardo se non fosse stato per questi sacrifici, per tutti quei pesi che ho dovuto portare. Credo che dovrebbero esserci più persone come tuo nonno, disposte a riflettere e a sottolineare quanto c'è di davvero difficile nella relazione d'aiuto. Arianna annuì convinta, mentre io ascoltavo attento, pensando a quanto avesse ragione Marzia, a quanto ogni percorso per dare dei frutti avesse bisogno anche di duro lavoro e tanta pazienza. «È stato così anche per me», disse Arianna. «Ho raccontato tante volte a Christian come sia stato impegnativo fare la clown e anche lui se ne è reso conto aiutandomi a tenere a bada i bambini questa settimana». Più che sollevare pesi, a me sembra di aver cercato di alleggerire quelli che c'erano. Facendo il pagliaccio, ho tentato di donare spensieratezza e serenità, sdrammatizzando situazioni di disagio. «Siete davvero dei bravi ragazzi», commentò Marzia sorridendo. «Non sapevo che steste viaggiando un po' allo sbaraglio. È una cosa fuori dal comune per due giovani della vostra età, ma mi piace e trovo che sia utile ogni tanto concedersi del tempo per ritrovare se stessi, fare delle esperienze nuove e ripensarsi in chiave diversa. Se vi piace darvi da fare e aiutare gli altri, comunque, mi sentirei di consigliarvi una meta, l'Aquila. Io ci andrò al termine di questa vacanza per salutare delle persone che ho sostenuto a distanza dalla Romania nel momento del terremoto. Erano rimasti molto colpiti dal fatto che avessi mandato, insieme ad una donazione, dei bigliettini disegnati dai bambini della mia comunità, a cui avevo parlato di quello che era successo in Abruzzo, cercando di far capire che non c'erano solo le loro sofferenze, ma anche quelle di altre persone, che meritavano anch'esse di essere aiutate e sostenute come io e gli altri volontari facevamo nella casa Don Bosco. È stato proprio quel messaggio di solidarietà da parte di altri sfortunati, che pur nelle loro condizioni si facevano avanti per dare una mano, che ha commosso la famigliola cui ho mandato il mio aiuto. Siamo così rimasti in contatto e adesso, anche se sono passati diversi anni, ho pensato di andarli a conoscere di persona. Se avete voglia di farvi coinvolgere da esperienze forti e intense, sappiate che L'Aquila, nonostante i sussidi ricevuti e il tempo trascorso, è una città ancora sconvolta dalla calamità accaduta, con addosso le cicatrici di quella ferita.